Parlando di questo soggetto, non dipendere dagli altri, che credo è essenziale per un cristiano, essere dipendente solo di Gesù. Il messaggio di oggi credo si applica a tutte le persone che vogliamo avere compagnia, un fratello, una sorella, una moglie, un marito, o almeno una chiesa, o non lo so, amici con i quali stare insieme. E a volte la loro mancanza ci deprime e ci scoraggia. È molto importante imparare a non dipendere dalle persone, dal mondo, dalle circostanze, ma essere forti in Cristo, essere saldi nella fede. Parliamo di questo? Non lasciamo che la nostra vita dipenda dal mondo.
O dagli altri. E questo è il messaggio principale della giornata, per cortesia. Se dovete prendere un caffè, prendetelo, mettetevi lì e concentratevi, per cortesia.
Amen.
Guarda, qui c'è una vignetta che ho trovato, una foto che ho trovato molto bella. Ma leggilo pure in inglese, vai.
Galatians 5:1. For freedom Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to the yoke of slavery.
Galati 5:1, traduco così a braccio. Cristo ci ha liberati. E state dunque fermi e non sottomettetevi di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Galati 5:1. Allora, voglio cominciare con questo, che il maligno cerca sempre di far dipendere l'umanità da lui, quindi dipendere noi da lui, dalle sue creazioni, dai suoi telefonini internet. Adesso hanno fatto i frutti e cereali senza semi, così dipende dalla multinazionale. Diavolo vuole che dipenda da una droga, una medicina, ma anche dalla politica, dai media, dallo sport. Tutto il contrario di Gesù, che è invece venuto per liberarci e ricevere il suo amore. È venuto per darci il suo amore. La sua libertà vera, che viene dal conoscere la verità. Angelina, Giovanni?
Giovanni 8, 35 e 36. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa. Il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Giovanni 8, versi 35 e 36.
Gloria a Dio. Gesù è venuto per liberarci. Il diavolo viene per inguaiarci. Va bene? Le religioni anche. Siate liberi nel nome Amen. Di Gesù Cristo. Amen.
Alleluia.
Fratelli, attenti a non dipendere da una persona, dal suo buono umore, malumore, dalla sua gentilezza, dal suo amore. E basta che questa persona non c'è, perché sprofondiamo nella depressione. Non dipendete da una persona. Al mattino, quando ci svegliamo, cosa facciamo? Andiamo a controllare i messaggi in cerca di quella persona o andiamo da Gesù? Le cose del mondo ci guidano al mondo e ci portano ad essere dipendenti da altri e non dal Signore, come è scritto.
1 Corinzi 7, 23. Voi siete stati riscattati a caro prezzo.
Non diventate schiavi degli uomini.
1 Corinzi 7, 23. E 1 Corinzi 6, 19 e 20. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. 1 Corinzi 6, versi 19 e 20.
Gloria, gloria, gloria a Dio. Siamo stati comprati, apparteniamo a Gesù. Non andiamo a svenderci a una persona, un amante, una donna, un uomo. Anche moglie e mariti, Gesù deve venire al primo posto. Quando io e mia moglie siamo nell'intimità, ci abbracciamo e stiamo lodando il Signore. Tutti
incredibile,
e due.
Incredibile che dice tutti non diventate schiavi degli uomini. La Bibbia dice... Non diventate schiavi degli uomini.
Va bene? È arrivata Dora. Dora, ti sei alzata dal letto? E no, perché pregate per Dora che... Cos'è che c'hai?
A fake cold. No, a cold.
Dice un falso raffreddore. Cioè, vuol dire, devo tradurre che qua... dice, c'è una bugia del diavolo, sta dicendo. Però c'è raffreddore.
Sì, però sto combattendo. Voglio dare una piccola testimonianza, perché io tutta la mia vita ero dipendente dalle persone. Da piccola dipendente dal mio papà e volevo sempre la sua approvazione. Della mia mamma voleva sempre la sua approvazione. dopo quando sono cresciuta, ho incontrato voi, mi facevo dipendente da voi, dai vostri abbracci.
Ti rendevi dipendente da?
Da voi, dai sì. vostri abbracci, dalle vostre preghiere, da un uomo, cercavo sempre l'uomo perfetto con quale...
Hai cercato di sposarti diverse volte, se non mi sbaglio.
Più o meno
se
sì.
Se non stavi attento quasi ci riuscivi.
Sì. Mi sono resa conto con gli anni che mi facevo, come dici tu, dipendente, una schiava degli uomini. E ho visto che questo non mi faceva essere dipendente da Gesù. Per favore, fratelli, non fate lo stesso sbaglio. Io ho perso tantissimi anni perché cercavo quello che solo Gesù mi può dare in una persona. Anche se la persona, tra virgolette, perfetta, il cristiano perfetto, il marito perfetto, alla fine è solo una persona. C'è un versetto in Isaia, mi pare, che il Signore dice: "Why are you afraid of a man whose breath is in his nostril? He's just a mortal man."
Perché temi dell'uomo nelle cui narici c'è solo un soffio.
He's just a man who'll die.
È solo un uomo, una donna, una persona che deve morire.
Allora io mi facevo dipendente di una persona che deve morire invece di Gesù.
Tu ti rendevi dipendente sì. da questo.
Però grazie a Dio il Signore mi ha liberata e voglio dire che è la cosa più bella essere libera. Se quella persona è lì, va bene, ma se non è lì, hai Gesù nel tuo cuore.
E adesso sei libera finalmente.
Yes!
Poi ci sono voluti un sacco di anni,
Sì, perché avevo le
bugie. E tu sei come un'ostrica, sai, attaccata, bisogna staccarla.
Sì, perché I'm the kind of personality that, you know, you like to hug and to be, you know, more...
Dice Dora, io ho una personalità che amo abbracciare.
E stare in compagnia sempre, non mi piace stare da sola.
Sì, ma anch'io sono così. A volte uno di qua, uno di là, e dico, io vengo e dico, ma io mangio solo. E allora qualcuno viene e si siede insieme a me per fare compagnia. Non mi piace la solitudine così, mi piace avere un fratello, una sorella, condividere un po' d'amore.
Ma io sono cascata in the ditch of being dependent on that to be happy.
Sono cascata in what?
In the ditch to be dependent
sono,
on
sono
that.
Cascata nella fossa di essere iperdipendente
so
da qualcuno.
So I can be happy.
Così che lei può essere felice.
Però
ma non funziona.
Non ha funzionato. Tutti questi anni ho provato, però non ha funzionato. Fratelli, glue yourselves to Jesus.
Incollatevi a Gesù.
He's the only one that will never disappoint you.
Lui è il solo che può rispondere a tutto. Grazie Dora. Dice, ho dovuto venire esaltato fuori dal letto. Grazie Signore. Ti vogliamo bene Dora. Al più presto in piedi.
Yes.
Alleluia. Bene, allora torniamo ad Angela. Angelina, a te il microfono.
Una domanda. Ma per esempio nel caso di matrimoni, tu, Giuseppe, non sei completamente libero e indipendente, sei dipendente da Deborah e Deborah è dipendente da te perché siete uno. Quindi non puoi dire non siate dipendenti dalla moglie. Tutta la tua giornata dipende da lei, da quello che lei fa, dal suo umore anche, no? Non pensi che sei un po' dipendente di lei?
Ma sì e no, non, perché il Signore ha lavorato su di me, zucca dura, per tanti anni. Io ho incontrato Deborah, avevo 49 anni, e diciamo ho cominciato a servire Gesù a 25 anni e 49 l'ho incontrata.
Mm-hmm.
E diciamo da mio 25 anni a 49 io e il Signore ha lavorato su una pietra che non voleva essere lavorata, sempre volevo le cose a mio modo, qua e là eccetera. Il Signore ha usato molte persone nella mia vita per modellarmi, aiutarmi, e infatti ogni tanto mi dice: caspita, ma sei cambiato molto, però io non so come si è messo insieme a me, perché cioè ero conciato male, sono ancora conciato male, figuratevi prima. Mosè ha passato 40 anni nel deserto, Gesù 40 giorni nel deserto, Paolo 3 anni in Arabia e così via, e Giuseppe venduto schiavo 2 anni in prigione. Ma non è che l'uomo di Dio si sveglia e diventa principe d'Egitto, diventa Mosè liberatore di Israele. Il Signore deve modellarci. Gesù ha lavorato sui discepoli per 3 anni e mezzo e ancora c'era uno che lo ha tradito, ancora c'era Pietro che l'ha rinnegato e tutti quanti sono scappati. Va bene, dopo 3 anni e mezzo di addestramento. E allora, fratelli, le difficoltà che state passando, le difficoltà che passate, serve a qualcosa. Il Signore non sta sprecando neanche uno delle vostre battaglie, delle vostre tribolazioni, delle vostre rotture di cuore, quel figlio che non vi ama, quella figlia che non vi risponde al telefono, il marito che è scappato, la moglie che fa la fredda e tutto quanto. Queste tribolazioni, fratelli, Gesù mi ha dato una scrittura che io chiedevo a Gesù, Signore, ma tutte queste tribolazioni che sto passando, fisiche, spirituali, il Signore mi ha dato una scrittura, tutti i vostri capelli sono contati. E allora ho detto, ho capito Gesù. E allora ogni difficoltà, ogni tribolazione che tu permetti nella mia vita, sono giuste. Sono giuste. Giuseppe prigioniero 2 anni, Gesù crocifisso, Dio le ha permesse. E allora dobbiamo accettarle. Gloria a Dio. Non so se ho risposto alla tua domanda, probabilmente no.
No.
Tu dicevi, siamo dipendenti uno dall'altro.
Io dico, per esempio, ti faccio un esempio, vedo te e Deborah, ti ho chiesto se sei dipendente di Deborah, tu hai detto sì e no, ma sì. io vedo.
Ah, tu vedi?
Io vedo.
Allora, dici.
Per esempio, quando Deborah sta male, tu non sei tutto distaccato, tutto felice nel tuo mondo. Quando lei sta male, tu sei preoccupato, tu vai da lei, pregate insieme, fai qualcosa. Cioè, sei legato a lei, non sei completamente indipendente.
Speriamo, sennò poveraccia.
Quindi sei dipendente dalla tua moglie.
Ma sono cose diverse. Tu stai parlando
devi spiegare.
Tu stai parlando dell'amore che io ho per lei. Lei sta male, io soffro anch'io, sì. Prego per lei tutti i giorni.
Quindi sei dipendente di lei. È normale.
No, dipendente è un'altra storia.
Spiega.
Dipendente è che io non posso leggere la Bibbia se lei non c'è, che io non posso dormire la notte se lei non c'è. E è sempre meglio quando lei c'è, ma non sono dipendente in quel senso, perché appunto ho 49 anni, ho passato di cotte e di crude, il Signore mi ha dovuto trattare con la carta vetrata numero 10.
Ho capito.
O numero 20.
Ma quando lei non c'è, non ti manca?
Sì.
Vedi.
Però non sono dipendente.
In che senso? Qual è il limite? Racconta.
Non sono dipendente nel senso che ho imparato a avere comunione con Gesù. Io la mattina quando mi sveglio non penso Deborah dov'è, penso dov'è Gesù.
Ma è lì vicino a te quindi.
Sì, sì, ma anche se non c'è, non sono dipendente. Non avrò una brutta giornata perché Deborah non c'è o perché io sto facendo un viaggio, eccetera.
Sì, sì, sì.
Capito? Nei miei 49 anni di scuola dura, di botte dure, va bene, tribolazioni di ogni tipo, ho dovuto imparare ad avere comunione con Gesù. Perché non c'era a volte non c'era nessuno. Va bene, nessuno c'era lì. È dovuto imparare a sviluppare, a guardare Gesù. 3 settimane sono cascato nella pornografia, ero da solo in giro a evangelizzare qua e là. E dopo 3 settimane sono uscito perché ho capito che mi disturbava l'evangelizzazione. Era il diavolo. E com'è che sono uscito? Ho dovuto imparare a collegarmi con Gesù. E lui mi ha tirato fuori, capito, dalla pozzanghera. E adesso posso aiutare gli altri. Allora, non dipendo da Deborah nel senso che se lei non c'è non posso evangelizzare, non posso predicare, non posso venire alla radio. Non è quella la dipendenza.
Sì, quello
no.
L'ho visto anche, sì. Ho visto anche questo nella vostra vita. E lei lo stesso. Se siete separati per un periodo, voi vi chiamate, pregate anche al telefono, però poi ognuno di voi con la mente su Gesù andate a evangelizzare senza pensare sempre a Deborah, a Giuseppe. State tranquilli.
Sì,
ho visto quello.
Lei riesce a evangelizzare più di me, molto più di me. Io adesso non riesco a stare dietro al vostro ritmo perché voi siete più veloce. Andate, voi andate a evangelizzare, a volte io mi devo riposarmi un po'. Mm-hmm. Cioè non riesco più a avere il ritmo, capito, di una volta. Qui c'è Deborah, ciao Deborah. È arrivata Deborah che era in cucina e tu ci seguivi.
Yes,
sei venuto a rimproverarmi o aiutarmi?
You came to help me or rebuke me?
What do you think?
Beh, se guardo a me, dico rimproverarmi. Se guardo a te, se non ti incoraggiarmi.
Yes. No, but I think it's more than just if we're separated, we don't miss each other, we're dependent in that sense.
Credo che si tratta di più di solo il fatto quando siamo separati ci manca il coniuge, eccetera.
But I think it's more this that I'm not dependent on my husband's praise.
Cioè, credo si tratta di più del fatto di non essere dipendente delle lodi del mio marito.
Of he always agreeing with what I think and what I do.
Non aspettare che lui sempre approva quello che faccio, che è d'accordo con quello che faccio.
And that's the lesson we had to learn.
E questa è la lezione che dobbiamo imparare.
The most, I think.
Gloria a Dio, grazie, grazie Deborah. Allora sei venuto per aiutarmi. Senti,
were you afraid?
Una cosa. Tu non hai paura, una cosa che non hai paura di dire quello che non ti piace, quello che è sbagliato. Molte volte Deborah viene da me e mi corregge. E io devo ascoltare se voglio essere un uomo di Dio. Perché la moglie è una delle più grandi vicinanze che Dio ha col marito. Guai se non ascoltiamo la moglie, se crediamo come qualche cretino che l'uomo è superiore.
Correct, but we have to do
in
it nice,
Cristo Gesù siamo uguali.
Yes. But of course we have to always correct each other lovingly, nicely.
È giusto quello che dici, ma dobbiamo sempre correggere l'uno l'altro con amore e con educazione.
And with the intention of helping the other.
Con l'intenzione di aiutare la persona.
Not just if we are bothered or
non solo perché mi dà fastidio, ma per aiutare.
Amen.
Amen. Amen. Amen. È un punto che voglio riguardo i matrimoni, fratelli giovani e sorelline che programmate, state pensando di sposarvi, vi do un consiglio. Guardate che quando vi sposate, una trappola del diavolo, un baratro, è che amate il coniuge più di Dio. Che quando c'è da prendere una decisione dipende dal coniuge. C'è il coniuge, non c'è, allora la decisione cambia. E allora fate un Dio, un idolo del coniuge. Dipende dal suo umore, dal suo questo, da quell'altro, la vicinanza fisica, il sesso, e il discutere, l'approvazione. E questo è una fossa. No, questo vuol dire fare un idolo del coniuge. E lì è una fossa, e da lì vengono i divorzi. Perché il Signore non avrà altre idee davanti a Lui, e allora il Signore, quando questo avviene, è obbligato a permettere una crisi. E crisi che a volte non si supera, e la gente divorzia, non la superano perché hanno fatto un idolo del marito, della moglie, e poi scoprono che il marito è così, la moglie è così, e divorziano. Perché l'avevano idolatrato, l'avevano innalzato talmente che nelle loro aspettative e il coniuge doveva avere un certo standard che non lo può avere perché non è Dio. È un peccatore come chiunque. E allora, se vi sposate, sorelline, figliole, figli, se vi sposate, non fate un idolo del coniuge. Armatevi di perdono, di pazienza. Angelina, su.
Amen.
Io direi sufficiente. Dio ti benedica, Deborah. I love you. Thank you for coming. I need your help.
I think we need each other.
Thank you.
Amen.
Allora, guarda, stavo parlando di depressione. La depressione è una scelta. Camminare nella felicità di Dio è la nostra scelta. Felicità o depressione dipende da noi. Però la sposa di Cristo dipende solo dal suo sposo, da Gesù. Andiamo alla parola, Angelina, Salmo 27, mi aiuti a leggerla?
Sì.
Dall'1 al 6, guarda.
Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi, che mi sono avversari e nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia. Canterò e salmeggerò al Signore. Salmi 27 da 1 fino a 6.
Gloria a Dio.
Gloria, ti amo Gesù, è bellissimo.
Gloria, gloria, dice malvagi, quando i malvagi mi hanno assalito per divorarmi. Essi stessi hanno vacillato, sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Ma questo solamente se siamo dipendenti da Gesù, non dall'uomo, non dalla donna. Guarda, a che serve vivere in eterni timori e insicurezze? Sono i demoni che vivono sempre nel terrore, nel panico, perché sanno che il loro inferno viene. Angela, lo possiamo leggere, vero?
Matteo capitolo 8, versi 28 e 29. Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli vennero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare: «Che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci?» Matteo capitolo 8, versi 28 e 29.
E allora noi non dobbiamo essere come quei demoni, d'accordo?
Amen, amen.
Non possiamo vivere nel timore. Abbiamo le promesse, le benedizioni di Dio, a una condizione: di essere fedeli. Questo è chiedere troppo da parte del Signore? È una domanda.
No.
È troppo, anzi, aspettarsi che nostra moglie e marito siano fedeli?
No.
Non è invece l'aspettativa minima?
Sì.
Bene, il Signore è così. Gesù ci ha amati sino alla fine, fino alla morte. È troppo che lui si aspetti lo stesso, almeno da quella parte della Chiesa che si chiama sposa?
No.
Ma se non impariamo, o meglio detto, non vogliamo imparare, se scegliamo il mondo, e allora cadremo nella fossa. Ma se non dipendiamo da Gesù, dipenderemo dal maligno, dai suoi inganni. E non esiste una terza alternativa: o il Signore o il maligno. Angelina, Matteo 12,30, e questo lo ha detto lui:
chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me
disperde.
Matteo 12,30.
Giosuè 24,15. Scegliete
oggi chi volete servire.
Quanto a me?
Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore.
Alleluia.
Giosuè 24,15.
Va bene, è una scelta. È il diavolo che obbliga la gente a prendere il marchio della bestia. È lui che spinge la gente nel baratro del peccato, nell'adulterio, nella disonestà, nell'egoismo. Il Signore invece mostra la luce. Scegliete oggi chi volete servire. Ci siamo svegliati questa mattina, ci alzeremo domani mattina. È una scelta. Camminerò verso il Signore o mi allontanerò dal Signore? Guarda, per questo motivo credo che Giuda è stato un tale disappunto. Cioè, lui rappresenta ogni coniuge infedele, impenitente. Giuda è stato infedele contro Gesù. Mia opinione è che Giuda non andrà all'inferno.
What? Come? Come non andrà all'inferno?
È la mia opinione che Giuda non andrà all'inferno.
Ma Gesù l'ha chiamato figlio della perdizione.
Sì, vabbè, ma non vuol dire...
Come no?
Vediamo in Apocalisse 20, verso 15, che ci saranno...
Oh, sì, quella categoria sulla nuova terra.
Ci saranno... C'è di tutto, capito? Io sono convinto che Giuda non andrà all'inferno.
Sei convinto?
Questo, sì, ma questa è la mia opinione. Non prendetelo il dogmatico. Perché? Perché come Giuda ce ne sono milioni nelle nostre chiese. Cioè, sai, le chiese sotto la grazia. Uh-huh. E per me sono così quelle lì. Preghiamo di non essere così. Si crede sotto la grazia come Giuda credeva di essere sotto la grazia. Io posso andare a tradire Gesù, tanto Dio è amore. E ogni giorno le chiese tradiscono Dio, ogni giorno hanno la scelta, seguo la parola, vado a cercare le pecore o vado a cercare i miei soldi. Il predicatore ha detto che Dio ci ama e ci vuole ricchi, ricchi sfondati, e allora vado a cercare soldi. E c'è il bisbiglio, il sussurro dello Spirito Santo, dico vai a cercare le pecorelle. Ma no, il predicatore mi ha detto, lui è un uomo di Dio. Questi predicatori, guarda, se non ci fossero sarebbe così meglio la Chiesa. Quanto meglio la Chiesa senza questi falsi profeti. E allora, se basiamo la nostra vita su come gli altri ci trattano, significa diventare schiavi di loro e del mondo, come abbiamo letto 1 Corinzi 7, 23. Siete stati riscattati a caro prezzo. Non diventate schiavi degli uomini. La Bibbia sta dicendo che se non camminiamo nella volontà di Dio, diventeremo schiavi degli uomini. Affettuosamente, sessualmente, finanziariamente, schiavi degli uomini. Per questo la povertà è una tale benedizione a volte. Esce da un'eredità che tutti si odiano. I soldi spettano a me, non a te, a me più soldi perché a te meno. Al lavoro, negli affari, la povertà è una liberazione. Prendetevi tutto. C'è da dividere una società, una compagnia, conto bancario. Prendetevi tutto. Arrivederci. Io ho risolto problemi così, quando a volte c'era da litigare con fratelli cristiani e c'ero coinvolto dalle finanze, io ho detto abbandono tutto. E ho abbandonato tutto, più di una volta. Il Signore mi ha benedetto. No. Vai, andiamo a Galati 5, 1 a 2.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciare porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Galati 5, versi 1 e 2.
Oggi si direbbe, io Paolo vi dico che se seguite le false dottrine di questi religiosi, Cristo non vi gioverà nulla. Chi è che stava ingannando i Galati? Apostoli. Mm-hmm. Apostoli. Secondo Corinzi 11, 14 dice falsi apostoli. Falsi apostoli. Attenzione, è pericoloso quando uno si presenta, io sono un apostolo, molto pericoloso. Che quando dici io sono un apostolo, sta dicendo io sono superiore, tu sei inferiore, io comando, tu segui, io ho ragione, tu hai torto. La parola apostolo, io non mi sono mai chiamato apostolo. Non mi piace, perché è troppo usata dal diavolo. E allora, dice, non siate schiavo degli uomini, perché uno schiavo non è felice. Solamente colui che cammina nella libertà, in Cristo può essere felice. Gesù ci ha liberati. Non torniamo sotto il giogo degli altri. Guarda, cerchiamo di non vivere una vita scadente, infelice, sotto al livello della potenzialità che Dio ci ha dato, cioè in base ai nostri talenti e i doni dello Spirito. E cerchiamo di non accontentarci del cibo dei cani. Ci sono poveri che vanno in negozio a comprare cibo per cani e mangiano quello, come quelli che mangiano l'immondizia, invece di mangiare le meraviglie che Dio ha per noi, Gesù, la sua carne spirituale. Diceva Paolo in 2 Timoteo 1,6, diceva al suo discepolo, Angelo, cos'è che diceva?
Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che è in te.
Ravvivare il carisma di Dio.
Mediante l'imposizione delle mie mani. Secondo Timoteo 1, verso 6.
Allora, stiamo filando, si dice, filando fedelmente il nostro pelo di capra, come quella donna fedele. Cioè, donne fedeli nella Bibbia che filavano il pelo di capra. Andiamo lì, Esodo 35, 26.
Tutte le donne il cui cuore spinse a usare la loro abilità filarono del pelo di capra. Esodo 35, 26.
Per donarlo al tabernacolo, al tempio.
Usare la loro abilità, è quello il punto. Usare il talento che abbiamo.
Esatto, sì. Se viviamo in soggezione, timore, dipendenza di altri, dei loro umori, capricci, idee e desideri, e nel caso dalle loro dottrine, ritualismi, non usciremo mai dalla media della Chiesa apostata di oggi. E questa è una realtà.
Amen.
Se vogliamo innalzarci al di sopra delle pozzanghere, innalzarci al di sopra del letame, del mondo, che Gesù ha detto che perde il sapore è come il letame, è come lo sterco. Non è buono neanche per concime. Cerchiamo di innalzarci. Per questo che Dio ci fa rinascere. Ma rinascere, sai, oggi ci sono chiese che... Importante nascere di nuovo, vi sbagliate di grosso. Potete rinascere a vita eterna di vergogna, se non righiamo diritto. Rinascere non basta, fratelli.
Rinascere è facile, sono già rinati, e basta.
Capito? E tutta la vita ripete, io sono nato di nuovo, io sono battezzato nello Spirito Santo, Possiamo ancora, anche se siamo rinati e battezzati nello Spirito Santo, possiamo ancora, per via della disubbidienza, avere una resurrezione di vergogna, come dice Daniele 12, 2 e 3. Non basta rinascere. Ora dobbiamo anche crescere in Cristo. Crescere nella sua parola, crescere nelle opere di Cristo. Questa parola per certi falsi profeti è una bestemmia. Come? Opere in Cristo? Io sono sotto la grazia. No, tu sei sotto la disgrazia. Dio ci chiama ai nostri atti degli apostoli. Continuiamo a leggere gli atti degli apostoli. Dio vuole vedere i nostri atti, se non di apostoli, almeno di discepoli. Non basta che leggiamo e conosciamo gli atti dei discepoli che ci hanno preceduto. Ora Dio vuole conoscere i nostri atti in Cristo. Solo quando cresciamo veramente nella parola siamo veramente liberi. Gloria a Dio, Angela, Giovanni 8, 31 e 32. Cos'è che disse Gesù?
Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Giovanni 8, versi 31 e 32.
Cosa vuol dire veramente miei discepoli? Perché ci sono discepoli falsi. E Gesù stava parlando qui a gente che credeva in Lui, ha detto, credevano in Lui, vedi? Quei giudei che avevano creduto in Lui e poi li ha chiamati figli del diavolo. Si continua a leggere Giovanni 8, 31 in avanti. Questi giudei che avevano creduto, e Gesù li ha chiamati figli del diavolo. Tu credi? Anche i demoni credono e tremano. Giovanni 2, 19. Ci vogliono i frutti che si chiamano le opere in Cristo. I farisei credevano sicuramente nella parola della loro legge, come anche tanti credenti di oggi credono nella legge della loro religione. Ma i discepoli erano diversi. Perché? Perché i discepoli non solo credevano, ma crescevano nella parola, in Cristo. Possiamo credere in Cristo, ma senza necessariamente crescere in Lui, nell'ubbidienza della sua parola, nei frutti, nella potenza dello Spirito Santo. Dobbiamo anche crescere nell'amore verso il fratello, verso la famiglia, verso le pecorelle, crescere. Se l'amore non cresce, allora è sterile, è morto, è come quel fico secco che Gesù ha maledetto, Marco capitolo 11, un fico che doveva portare frutti e non li ha portati. Dice che, ha scritto lì, non era la stagione. In realtà, se Gesù lo ha maledetto, vuol dire che era la stagione. Come appunto l'altro Vangelo lo mostra più chiaramente. Guarda, il nemico è come un ragno. Ha tessuto la sua ragnatela sul mondo, sui popoli, specialmente su certe religioni, paralizzandole su panche religiose. L'esatto contrario della chiamata, Marco 16, 15, andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo a ogni creatura. Oggi il diavolo ha cambiato il significato del Vangelo e della verità. Nel mondo oggi, in nome della pace si fa la guerra, in nome dell'amore si fanno perversioni, nel nome del diritto si divorzia. Per essere liberi si abortisce. Nel nome dell'amor proprio e del successo proprio si può anche essere tanto egoisti quanto si vuole. Guarda la testimonianza di Paolo. Angelina, Filippesi 3, c'è la testimonianza, 7 all'11, per favore.
Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore.
Della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, cioè ogni cosa che ostacola Cristo, in altre parole.
Buona o mala? Se un ostacolo lo eliminiamo, buono, anche se è una cosa buona.
Buona o cattiva, sì. Isacco era una cosa buona, però anche quella di abbandonare.
Per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
Qualunque cosa ci ostacola dal vivere in Cristo davanti a Dio è spazzatura. Qualunque cosa. 10.
Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo.
11.
Per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Filippesi 3, da 7 a 11.
Amen. Attenzione a come arriviamo alla risurrezione. Attenzione ai falsare gli imbroglioni. Io sono salvo. Che sei salvo? Sì, ma sei salvo. Attenzione che c'è l'eternità è un periodo piuttosto lungo. Attenzione a non presentarsi davanti all'eternità con qualcuno di queste dottrine di chiesa, io qua, io là. E allora concludiamo dove abbiamo iniziato. Angelina, torna di nuovo a 1 Corinzi 7, 23 e ci fermiamo.
Voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. 1 Corinzi 7, 23.
Amen, amen, amen. Grazie Signore.
Nel senso, non diventare schiavi degli uomini. Certo che facciamo i nostri doveri verso i nostri genitori, verso la moglie e il marito. Siamo lì per loro. Però spiritualmente non siamo dipendenti di loro, ma di Gesù. Se qualcosa va male, noi abbiamo la nostra gioia nel Signore. Come tu hai detto, se mia moglie non c'è, non posso leggere la Bibbia. Come no? La leggi, preghi per la moglie, però non aspetti che lei torni per leggere la Bibbia. Cioè, non sei dipendente, ma sei lì per lei.
Guarda, dicono, le statistiche dicono che ci sono centinaia di milioni in Europa in depressione. La depressione è una cosa che praticamente basta che non c'è Gesù, sono in depressione. Si ridono, sorridono, bevono, sono allegri, si drogano, ma non è vera felicità. Io dico, ognuno che non cammina in Cristo è in depressione e non può essere altrimenti. Ogni malattia mentale, che ce ne sono centinaia di milioni, ogni malattia mentale viene dalla depressione, e la depressione viene dalla mancanza di Dio. Gente che tutta la vita il diavolo li ferma dal pensare, non possono pensare per tutta la vita. E allora telefonini, televisioni, media, droga, bere, alcolizzarsi, ubriacarsi, egoistizzarsi, pur di non pensare, perché se pensi stai andando alla morte. Stai andando alla morte. Quando nasci non cominci a vivere, cominci a morire. Ci vuole Gesù. Ma Gesù viene e dice, io ho vinto la morte. In me non dovete più morire. E in più vi do la libertà, vi do la gioia. Gloria a Dio.
Amen.
E allora, fratelli, siamo liberi, la vera libertà è se viviamo nello Spirito Santo, in obbedienza alla parola, e questa è la verità. Tutto il resto sono bugie. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Angela,
Gesù, amen.
Prendi il microfono.